Freschi News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Primarie, terzo mandato, direzione Schlein, rapporto con gli alleati di coalizione verso le amministrative 2024. I temi al centro del focus politico che ha visto in questa settimana l'onorevole Federico Giannassi, ospite in video e radiotrasmissione nei nostri studi e online sui nostri canali crossmediali. Distinguere le aspirazioni personali dal progetto collettivo per la città. Le primarie non devono arrivare prima di questo, ribadisce ai nostri microfoni il deputato fiorentino del Partito Democratico, commentando anche le voci che lo vedono fra i possibili nomi per la candidatura a sindaco di Firenze.
C'è una capacità di discutere a lungo, giorni e settimane, sugli strumenti. Io lo capisco, perché chiaramente ci sono, è inutile nasconderlo, delle ambizioni personali che sono del tutto legittime. Però bisogna sempre saper distinguere, quando si fa parte di una comunità politica, le legittime aspirazioni personali di chi quindi vorrà e chiederà alle primarie, da il progetto collettivo che noi vogliamo mettere a disposizione per la città. Questo è il tema decisivo, perché ai fiorentini, io penso, interesserà questo, cioè cosa il Partito Democratico nei futuri 10 anni vorrà fare per questa città. Questa è la sfida che noi dobbiamo, come dire, mettere in campo, e che non deve riguardare solo il gruppo dirigente, ma l'elettorato, i simpatizzanti, i militanti del Partito Democratico e anche quelli che magari su scala nazionale non votano il Partito Democratico, ma a livello locale sono interessati, non da oggi, come dire, alla cultura di governo, del buon governo del Partito Democratico. Questo secondo me è il primo passaggio. Successivamente, rispetto al progetto che si vuole mettere in campo per la città, bisogna allargarci alle alleanze, perché anche qui è giusto, come dire, se si hanno delle idee, provare a metterle a disposizione. Ci sono sicuramente partiti e movimenti anche civici nella nostra città che sono interessati a collaborare con noi, e da ultimo la scelta del candidato sindaco. Quindi, come vedete, il tema delle primarie semmai è l'ultimo dei temi, quando sarà arrivati a scegliere il candidato e si stabilirà qual è lo strumento migliore. Possono essere le primarie, come non essere. Le primarie non sono né un, come dire, un male da cancellare, né il bene salvifico. Se non c'è qualità di buon governo, le primarie non servono a nulla.
Però è innegabile che in questi giorni, in questo grande movimento di nomi, autocandidature, così rimbalzi anche molto il suo nome per la candidatura a Palazzo Vecchio. Ma lei sarebbe disponibile a lasciare lo scranno alla Camera per venire a fare il sindaco a Firenze?
Guardi, rispetto a chi, come dire, ha voluto fare il mio nome, io lo ringrazio, però dico quello che ho sempre detto in questi mesi. Sono stato eletto pochi mesi fa, a settembre, in un collegio uninominale. Io correvo senza protezione, quindi o prendevo più voti della destra o non venivo eletto. Sono stato uno dei pochi in tutta Italia che per il Partito Democratico ha vinto il collegio uninominale. Per me è un motivo d'orgoglio, vuol dire che sono in Parlamento perché mi hanno voluto lì i fiorentini, non in una lista bloccata, e cerco di fare al meglio quel lavoro lì. Mi sento responsabilizzato a fare il meglio per la città di Firenze, anche perché penso, ho sempre detto, che se lavori bene per la città di Firenze, lavori bene per l'Italia. Sono invece molto interessato, da esponente, militante, dirigente del Partito Democratico, a dare una mano per trovare la migliore situazione. Quindi certamente non sarò spettatore, darò il contributo che credo tutti i militanti debbano dare per trovare la migliore soluzione, ma sono un passo indietro e do una mano per trovare la migliore soluzione nell'interesse della città.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Comitato di cittadini che si chiama Leopolda Viva a Firenze raccoglie i fondi per pagare la vigilanza privata per la sicurezza del quartiere. Accade appunto alla Leopolda, dopo un'esperienza che abbiamo già visto durante la primavera. Questa volta invece si cercano vigilanti privati per stare tranquilli d'estate. È un'esperienza che naturalmente ha suscitato anche polemiche, ha fatto anche discutere. Noi su questo abbiamo sentito l'avvocato Giovanni Matino, che è il presidente dell'associazione Leopolda Viva.
Allora, noi abbiamo iniziato, come sapete, in primavera questa esperienza, proprio perché avevamo una situazione di forte difficoltà. Non c'era semplicemente la rottura dei finestrini delle auto, che comunque non è un problema secondario, ma si era arrivati anche oltre a tentativi costanti di introduzione negli edifici condominiali, nei garage privati, specialmente nelle ore notturne. E abbiamo quindi ritenuto che solo con un'attività di presidio e di controllo maggiore e costante, specialmente in quelle ore più critiche, potesse essere garantita la sicurezza dei residenti. E da lì c'è stato questo esperimento che è andato avanti per un mese, e avevamo in quel momento maggiori risorse economiche, quindi le abbiamo potute destinare Adesso il problema si ripropone, perché una volta che c'è stato il servizio intorno all'11 maggio i problemi si sono ripresentati non con la stessa gravità e criticità che c'era stata nel mese di marzo, ma sicuramente in una dimensione che non ci lascia tranquilli, specialmente nel periodo estivo, dove tante persone poi vanno in vacanza, lasciano la propria casa e quindi sentono, diciamo, come una ponte di pericolo questi continui tentativi di passare presso le abitazioni, presso i garage, addirittura in alcuni casi anche presso i terrazzi, perché sono comunque magari un'altezza tale da poter in qualche modo anche consentire questo tipo di azioni.
Senta, avvocato Martino, ma c'è un problema, c'è una specificità di quella zona della città che prima appunto veniva riassunta nel triangolo San Jacopino, Cascine, Leopolda. C'è una specificità di questa zona?
Ma è sicuramente una zona, è una zona che ancora diciamo non è in una logica di piano di recupero che da anni abbiamo evidenziato al comune con una serie di interventi di modifica e che potranno finalmente anche consentire un recupero con un'area verde, anche un impianto sportivo, e da lì noi confidiamo anche che quelle che sono le attività commerciali, che al momento sono totalmente carenti, possano finalmente anche svilupparsi. È una zona non molto vissuta e questo specialmente appunto anche nelle ore del giorno e non solo la notte, in qualche modo probabilmente facilita queste azioni di chi si sente magari meno osservato, meno disturbato, perché è chiaro che dove c'è più aggregazione, dove c'è più movimento, è anche più difficile portare avanti determinate azioni che a nostro avviso, anche se ovviamente non possiamo dimostrarlo, sono comunque azioni organizzate, non sono azioni meramente isolate, episodiche, questo che ha creato poi alla lunga il problema.
C'è una serialità che ha una premeditazione rispetto all'organizzazione che c'è dietro, ci sta dicendo?
Riteniamo di sì.
Però naturalmente comunque su questo avrete fatto le vostre considerazioni per dare stimolo insomma al percorso di indagine, ma c'è una coincidenza di tempi, no? Il vostro annuncio della raccolta fondi e poi ieri appunto questo piano triennale Mille Occhi sulla città, per voi non basta, basterà, vi fermerete con la raccolta fondi o no? Cioè è un qualcosa che comunque accogliete con favore rispetto all'impegno da parte delle istituzioni, ma continuerete appunto a portare avanti questa progettualità?
Ma noi apprezziamo sicuramente questa decisione portata avanti di concerto dal sindaco e dal prefetto e tutto quello che può essere diciamo deciso in una logica migliorativa a garanzia del cittadino va sempre bene. La raccolta fondi va avanti anche perché noi vorremmo, se ci riusciamo, coprire l'intero periodo che va da metà luglio a fine agosto. Non sappiamo neanche poi questo percorso appunto deciso dall'amministrazione della prefettura quando partirà in concreto, quindi al momento noi non sospendiamo di certo quello che è l'invito fatto a tutti i condomini, perché poi fondamentalmente l'associazione ha dovuto anche intervenire rispetto a una difficoltà da parte dei vari condomini di deliberare in tempi rapidi quelle che potevano essere delle misure efficaci di salvaguardia al momento opportune, e non abbiamo voluto perdere tempo. Quello che poteva essere dato come contributo pro quota all'interno di un condominio abbiamo chiesto che venisse direttamente destinato all'associazione, che dal canto suo si assumeva il compito di cercare appunto di disciplinare questa vigilanza nel periodo estivo.
Come avviene questa vigilanza? Come è avvenuta nel mese appunto tra aprile e maggio? Passaggi notturni in fasce specifiche?
Tre passaggi notturni nella fascia oraria 22-6, ovviamente orari diversi a seconda delle giornate, proprio anche per non dare un punto di riferimento ben preciso a chi intende agire nella zona. E da questo punto di vista, con le due guardie giurate che facevano questi passaggi, ovviamente erano passaggi anche pedonali e non solo col mezzo, perché questo è un po' il punto chiave del funzionamento di queste iniziative, perché se passa una volante ma poi non si ferma, chi agisce in qualche modo riesce poi facilmente a eludere il controllo. Viceversa, una presenza fisica di persone che hanno anche solo una funzione di segnalazione, perché ricordiamolo, queste persone non è che possono intervenire direttamente, e la loro è solo un'iniziativa a supporto e non certo in sostituzione delle forze dell'ordine. Questo noi lo specifichiamo sempre anche al fine di evitare malintesi che magari ci sono stati in passato rispetto a questa nostra iniziativa.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
La zanzara tigre prolifera e minaccia l'estate dei toscani, ma il progetto di un biologo fiorentino punta al censimento e al controllo della popolazione di questi fastidiosi insetti, in modo tale da poter prevenire le malattie che potrebbero portare. Lo scopo è sistemare alcune trappole lungo tutto il territorio regionale per catturare diversi esemplari di zanzara e raccogliere tutta una serie di dati utili alla stesura di un vero e proprio bollettino entomologico. Sentiamo le parole di Marco Tarducci, ideatore del progetto.
Intanto le chiedo che cos'è questo progetto, che cosa andrete a fare per analizzare la popolazione di zanzare tigre.
Beh, diciamo, questo progetto nasce da un'idea mia, per capire un attimino che cosa sta accadendo sul territorio regionale. Allora, va specificato, è un progetto privato. Alcuni professionisti del settore del pest control hanno aderito a questo progetto. Non è stato facile la progettazione, però cosa si intende fare? Innanzitutto posizionare all'interno del settore regionale toscano delle trappole per la cattura. In questo caso stiamo parlando della Eaves albopictus, quello che i nostri ascoltatori conoscono come zanzara tigre. Anche la Pipes, la nostra autoctona, sicuramente riusciremo a catturarla, ma essenzialmente vogliamo capire come si distribuisce sul territorio regionale le densità di zanzare. Quindi è un progetto che viene finanziato da noi, quindi siamo noi che ci finanziamo per capire che cosa sta accadendo nel settore dei pulicini, in questo caso della zanzara.
Qual è l'obiettivo? Che cosa pensate di ritrovare, di andare a capire?
Beh, innanzitutto le arbovirosus sono le zoonosi causate dai virus trasmessi dai vettori antropodi, come le zanzare, le zecche, i plebosomi in generale, tramite il morso, la puntura. Interessano sia l'uomo e, va detto, anche gli animali. Al momento attuale si contano indicativamente 100 virus classificati come arbovirosi. La maggior parte di questi appartengono alle famiglie che ci interessano particolarmente a noi. In Italia le arbovirosi possono causare infezioni importanti. Allora, noi vogliamo realizzare un progetto, in questo progetto che è già partito, perché è partito a giugno. In tutto sono 100 i punti che andiamo a monitorare su tutto il territorio regionale toscano per la raccolta di dati quindicinali. Ogni 15 giorni raccogliamo i dati di queste trappole per riuscire a capire che cosa sta accadendo, come ho detto prima, sul territorio. Verranno analizzate alcune di queste zanzare per capire se ci sono dei virus trasmessi appunto dai vettori dei culicini. È un progetto non facile, perché non è facile. Attualmente il primo in Italia e forse anche in Europa, realizzato da privati, sto parlando, totalmente finanziato da noi. L'obiettivo in futuro sarà un obiettivo interessante, perché andremo a coinvolgere la popolazione toscana in questo tipo di dati, con la creazione indubbiamente di un sito importante, dove in tempo reale ci sarà che cosa sta accadendo nella densità della popolazione dei culicini in Toscana, per cui chiunque potrà accedervi tramite un accesso normale e potrà vedere nel suo territorio che cosa sta accadendo.
Ma è possibile che quest'anno ci siano più zanzare in giro? Questa è un'impressione che ho io, ma me l'hanno detto in diversi.
La percezione è reale, la percezione di ora è reale perché finora è piovuto molto. Sappiamo che i pulicidi hanno bisogno dell'acqua per riprodursi, per cui questa grande quantità di acqua sta generando ora, adesso, da adesso in poi, una miriade di adulti, perché nei passaggi dall'uovo all'arba a pupa adulto indubbiamente una femmina depone centinaia di uova settimanali, e adesso si concentrano in questa fase, la percezione è maggiore proprio data dal fatto che la stagionalità è iniziata più tardi.
Si fa abbastanza secondo lei per difendersi da queste zanzare che, insomma, ci spiegava poco fa, possono essere, oltre che particolarmente fastidiose, quello va bene, però possono anche essere vettori di virus, quindi di malattie?
Ma sicuramente, allora, diciamo, gli attori in campo devono essere i protagonisti, devono essere molteplici. In questo caso noi ci poniamo come un attore nella filiera dell'attività di gestione di queste zanzare. I cittadini devono fare la loro parte, ormai tutti i cittadini sanno che non devono lasciare acqua nei sottovasi, nella raccolta dell'acqua devono stare attenti, evitare che le femmine entrino e depongano le uova, e anche la parte pubblica deve fare la sua parte nell'attività della prevenzione a livello di gestione della preventivazione del livello delle larve, indubbiamente, perché le disinfestazioni in questo momento sono assolutamente vietate sul territorio per una serie di normative e di realtà che non sto a dire per non tediare troppo i nostri ascoltatori, e questo pone indubbiamente in questa fase un'attività molto importante delle zanzare, per cui non essendoci più le disinfestazioni la recrudescenza delle zanzare è molto molto forte. Indubbiamente i vari attori devono esserci per cercare di gestire la situazione. Fare la disinfestazione è un ruolo in questo momento della parte pubblica, che deve essere attivata nei casi in cui ci sia veramente bisogno per scongiurare tutta una serie di problematiche. Però è vero anche che la raccolta dei dati da parte nostra ha anche una funzione di capire meglio cosa sta accadendo sul territorio, per dare successivamente anche un contributo, delle indicazioni su quelle che potrebbero essere le azioni correttive da intraprendere per mitigare il più possibile questo vettore che veramente sta diventando un problema importante.
Oggi ci siamo sentiti, mi spiegava che addirittura la zanzara tigre, giusto se non sbaglio, sarebbe arrivata con le gomme trasportata sulle navi.
Beh sì, diciamo, la storia dell'Aedes albopictus è una storia lunga, dal 90 è riuscita a entrare nel territorio italiano con l'acqua depositata all'interno dei copertoni sulle navi, e da lì si è riprodotta in maniera pazzesca. Va detto in questo momento, e lo dico chiaramente, che la nostra attività ha una funzione importante, ci sentiamo importanti per dare un contributo, perché, diciamo, dal nostro punto di vista in questo momento non sono stati fatti le attività giuste, perché altrimenti nel 2023 non ci troveremo una situazione pazzesca come quella che i cittadini stanno indubbiamente subendo.
E quindi staremo a vedere, insomma, questo progetto, poi i risultati che riuscirà a produrre. Grazie mille a Marco Tarducci, biologo, per essere stato con noi e averci presentato questa idea, questo piano che riguarda appunto il censimento e non solo della zanzara tigre. Grazie.
Grazie a voi, a tutti amici ascoltatori, e spero di risentirvi in una fase avanzata della ricerca.
Firenze non si riesce più ad abitare lavorando. L'overtourism produce investimento in rendita e non in innovazione, incremento dei costi dell'abitare e lavori poveri. È l'analisi fatta nei nostri studi da Bernardo Marasco, segretario generale CGIL di Firenze. Eletto l'8 giugno scorso, succede a Paola Galgani. Vogliamo una città del lavoro, no alla città della rendita, ribadisce nella videointervista. Sentiamolo.
Noi siamo una città che è potentemente sotto attacco dal punto di vista della rendita. Faccio un brevissimo ragionamento che sta nel fatto che l'overturismo, la semplifico così, produce da una parte che è molto più semplice investire in rendita che in innovazione, e questo introduce un primo problema nel sistema competitivo del nostro territorio, ma soprattutto questa valorizzazione della rendita produce da una parte l'incremento dei costi dell'abitare e dall'altro un modello invece a terziarizzazione debole, si dice, cioè con lavori poveri. Il combinato disposto dell'aumento dei costi dell'abitare e dei salari più poveri produce che in questa città non si riesce più a abitare lavorando, cioè oggi è impossibile trovare un affitto e lavorare in questa città, il che produce un'espulsione della working class dalla città. Di fatto noi stiamo vedendo con chiarezza un fenomeno che è questo, cioè se il 55% di un reddito medio va a pagare un affitto medio, quindi vuol dire che più della metà del mio salario è speso nell'abitare, evidentemente questa città è inabitabile da chi non ha salari particolarmente alti. Questo è in sé un problema sociale immenso, perché è una desertificazione della città, ma è un problema ancora più immenso perché quando se ne vanno le persone, se ne vanno gli studenti per esempio e non trovano da abitare, o i lavoratori, se ne vanno con le mani e con le menti di quelle persone i saperi di un territorio. Quindi questo territorio che non ha investimenti in innovazione, non ha, ha un fenomeno di espulsione, è semplicemente una città più povera. Noi si dice che il turismo porta ricchezza, che da una parte è vero, ma bisogna capire anche cosa poi porta via se c'è solo turismo. E questo è una cosa che vediamo, l'abbiamo visto col Covid, cioè il Covid improvvisamente ha mostrato una città senza risorse sociali. Ecco, noi vogliamo una città il cui modello produttivo è pieno di risorse sociali, pieno di saperi e pieno di lavoro di qualità.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Wiki News termina qua. I servizi che avete ascoltato sono di Raffaele Palumbo, Chiara Brilli, Tommaso Carmignani. Ulteriori informazioni ed approfondimenti su www.controradio.it 24 ore su 24. Tra breve l'informazione da Milano con l'RG nazionale. Come sempre Wiki News torna la prossima settimana.
Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.